Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore.
Dicevamo prima, che io sento continuamente questo vissuto, l'abbiamo condiviso tante volte in questi anni, come davvero il Vangelo è straordinario, ci provoca e ci conforta perché arriva proprio fin dentro al cuore, alla coscienza, se ci disponiamo a un ascolto profondo, non così abitudinario. Questo è il senso della parola profetica, cioè una parola che passando i tempi, le organizzazioni sociali, culturali, politiche, religiose, la parola arriva dopo due secoli più e ci trova nel cammino e ci parla, e parla a noi con un'attualità straordinaria. Questo è il senso dello stupore. E ogni qualvolta sentiamo il Vangelo nella vibrazione profonda del nostro essere, così anche il Vangelo di oggi. Personalmente ho condotto dentro di me questa meditazione che condivido come sempre la domenica e anche altre volte con voi. Guardando me stesso, guardando attorno a me, guardandoci reciprocamente, guardando anche la storia della società, della Chiesa, credo che emerga, essendo sinceri, questa considerazione, che ci può essere alle volte, io comincio sempre da me, ci può essere alle volte un vissuto del proprio essere buoni, pur con i limiti, con le inadempienze, con le infedeltà, buoni, retti, di operare un'azione di giustizia, di pace, di accoglienza, e ci può essere come il desiderio di rimarcare quel vissuto di bontà a confronto con gli altri, che sarebbero quindi invece persone giudicate diverse nella loro irregolarità, marcatamente diverse, umanamente scorrette, trasgressive, una parola che raccoglie, ecco, anche nella tradizione tutti questi atteggiamenti, peccatrici, peccatori, peccatrici. Alle volte la nostra bontà, quando c'è, pare che si gonfi, si rigonfi e trovi come una conferma nel confronto con gli altri che giudichiamo in modo negativo, in modo negativo. E questo sia a livello personale, sia a livello anche di un mondo, diciamo, un mondo cattolico, diciamo, che pare che alle volte abbia rimarcato la propria bontà indicando giudicando ed estromettendo gli altri. Oggi la situazione sta cambiando, Francesco sta dando segni ed esprime parole proprio in controtendenza, come io sento rispetto a questo, però c'è questo, c'è, anche a livello poi istituzionale, politico. Pensiamo all'Europa, per fare un esempio di questi giorni, dentro a un sconforto dell'anima, che non vuol dire arrendevolezza, ci mancherebbe. Però ecco, abbiamo meditato qui, pregato, poi quando si vive da 25 anni l'accoglienza si resta anche più feriti, per così dire, dal dramma dei morti di Lampedusa. L'Europa che ha vantato quando doveva fare la Costituzione di dover mettere polemiche e su polemiche le radici cristiane, la cultura cattolica, le radici cristiane. Di fronte a questo dramma, anche l'altro giorno, cosa ha fatto? Ha balbettato. Sì. Qualcuno si meraviglia dicendo che è un risultato che l'Europa di radici cristiane abbia finalmente, dopo che questo dramma dura da decenni, abbia inserito dentro alla sua attenzione solidale il problema. A me, detto con semplicità, mi cascano le braccia. E rimandando poi che a dicembre ci sarà un altro incontro e che ci faranno i provvedimenti. Ecco, questo ad esempio è una sorta di copertura di un'immagine, con un'immagine religiosa, di una pochezza spirituale, culturale, etica e politica. Per fare un esempio, uno dice, ma tutto qui, se non sbaglio, i parlamentari europei vanno dai 15 ai 20 mila euro al mese, se non ricordo male. Per fare una piccola nota, dovrebbero essere persone impegnate, dedite, che studiano, che si impegnano, che decidono, però magari la copertura che siamo cristiani rispetto ai musulmani. Allora, per dare l'altro esempio concreto di questi giorni, telefonata con Pierpaolo Di Giusto, la guida degli animatori anche dei pomeriggi di novembre, anche per voi, animatori di burattini, artisti, cantastorie e così, sono andati con il loro gruppo dove? In Iraq, giorni fa, dove abita Surut, quella giovane donna che è stata qui tre volte negli anni, e hanno incontrato dei campi profughi siriani, migliaia, uno è una città intera, si parla di 70.000 profughi siriani, nelle tende, con dignità, l'essenziale, musulmani, in un paese che ha avuto la guerra, ha subito la guerra, subisce attentati che quasi quasi non andavano per paura che succedesse qualcosa anche in quei giorni. Le radici quali sono? Musulmane, cristiane o c'è un'ispirazione religiosa che sia musulmana o sia cristiana che porta le persone a essere sensibili e a organizzare l'accoglienza secondo la sensibilità del cuore? Domanda, lasciamo aperte le domande, ma per dire, basta leggere anche quello che avviene, i segni dei tempi, con la sapienza del cuore del Vangelo e si illuminano le letture. Si illuminano le letture. E questo appunto, come dicevo, questa presunzione di bontà che si gonfia e nutre il gonfiamento sulle debolezze degli altri, sui peccati degli altri, usiamo questa parola, può addirittura venire coperta dalla preghiera, dice il Vangelo e non io, dalla preghiera. La religione che copre è chiaramente si sostituisce a una fede che non c'è più, che invece la fede ci interroga, interroga me per primo, noi tutti, come noi, come Chiesa, sulle nostre fedeltà o infedeltà. La fede ci interroga, la religione copre, fede e religione, come tante volte abbiamo detto, sono diverse. Perfino la preghiera può diventare una copertura a questa presunzione. Certamente, ecco, non ci intendiamo male, ecco, credo che ci capiamo abbastanza, almeno da diversi anni, nella comunicazione, no? Nessuno vuol confondere il male col bene. Anche quello che dicevamo quella sera con Vito Mancuso nella sala per presentare il suo libro, questo spirito del bene che dovremmo curare, alimentare, nutrire perché si esprima nella pratica del bene, certamente porta a praticare il bene, che è diverso dal praticare il male. L'egoismo è l'egoismo, la disponibilità è disponibilità. La giustizia e la legalità, sempre inscindibili, sono giustizia e legalità. La corruzione e l'illegalità sono l'esatto contrario. L'accoglienza è accoglienza e l'indifferenza e il rifiuto e il razzismo sono indifferenza nei confronti degli altri. Su questo credo si debba, in una società in cui c'è anche tanta complessità, ma può esserci anche della confusione, credo che tutti noi, dentro un progetto di un'umanità veramente umana, dobbiamo sentirci impegnati a praticare il bene e non confondere certo il bene con il male. Questo è il progetto che il Vangelo chiama il Regno di Dio e che poi in concreto nella storia diventa giustizia, pace, legalità, accoglienza, perdono. La fede ci conduce verso il bene, nella pratica del bene, e ci interroga. Primo dico io, che vi dico queste riflessioni, mi interroga sulla mia coerenza, sulla mia fedeltà, infedeltà. E quindi è vero, prima che guardare all'intorno, pure un aspetto importante, perché viviamo insieme dentro relazioni, dentro una società, dentro una chiesa, dentro un mondo planetario, certamente guardiamo a noi stessi, alla coerenza nostra di fronte a noi stessi. Ecco, mi pare che questi atteggiamenti della nostra vita, della storia, dell'umanità, siano rappresentati in modo ancora una volta esemplare dal Vangelo di oggi. E ridire brevemente questa parabola credo ci aiuti ad approfondire ulteriormente queste riflessioni. Gesù è magistrale anche nel raccontare che un giorno sono andati al Tempio di Gerusalemme due persone. Uno è un fariseo. I farisei non erano persone, dico sorridendo, fra virgolette, cattive. Erano anzi scrupolosi osservanti della legge ebraica, una osservanza fino alle norme più minute, anche in modo ossessivo. Gesù spesso, come riportano i Vangeli, polemizza con loro perché... perché tante volte sono così scrupolosi nell'osservanza esteriore della legge che vivono una dissociazione della loro persona e il loro cuore è lontano da quello che poi praticano con la legge esteriore. Il vostro cuore è lontano. Voi siete preoccupati di esprimere, di farvi vedere in parole semplici, ma cosa pensate davvero? E poi voi, insomma, praticate tutte le prescrizioni, ma non osservate quello che davvero è fondamentale, la misericordia, la giustizia. Quest'uomo va al Tempio e prega. Molto, molto interessante, anche a livello psicologico, psicoanalitico, come prega. Dice, ecco, a conferma di quello che commentavamo fino ad ora, dice al Signore... Però non dice a dire il vero al Signore, dice a se stesso, proiettando l'ego gigante, l'ego narcisista e gigante, proiettandolo in Dio, però senza mai incontrare Dio, perché dice, Signore, io ti prego, io sono migliore degli altri. Io non sono come gli altri, che sono adulteri, sono ladri, imbroglioni. Io sono diverso anche da quell'uomo che ho visto che sta in fondo al Tempio. Sono diverso al di lui che è un esattore delle tasse. Anzi, io poi pago anche al Tempio la decima parte di quello che guadagno, faccio anche il digiuno due volte alla settimana. Sono un pio, devoto, osservante, perfetto. Io non sono come gli altri. Gesù dirà nel commento che lui è uscito dal Tempio con un peccato in più. Perché? Questa è una preghiera atea, perché non incontra Dio. Quell'uomo incontra solo se stesso, proietta l'ego ingigantito di sé e della sua presunzione, lo proietta da qualche altra parte, ritenendo presuntuoso ancora di incontrare Dio, ma Dio non lo incontra. È una proiezione di sé. Pensiamo cosa può essere alle volte anche la preghiera, una proiezione del sé che non è un incontro con Dio. Papa Francesco, in quella intervista, no? con Scalfari, e quando sono andati a parlare degli assoluti, dice una frase che apre orizzonti incredibili. Se uno legge questo non sa che l'ha detto il Papa, dice: ma chi ha detto queste cose? Poi legge il Papa e si meraviglia, perché dice: neanche per chi crede ci sono gli assoluti. Assoluto, dice il Papa, vuol dire svincolato da tutto, collocato là, svincolato. Ma la fede, le verità della fede sono dentro una relazione di amore con Dio, quindi è nella relazione con Dio e poi con gli altri. Quindi neanche chi dice di credere possiede l'assoluto della verità, lo dice il Papa. Aprendo uno scenario davvero, davvero incredibile. Quindi quell'uomo che prega così nel Tempio non incontra Dio. L'assoluto è se stesso proiettato in avanti. Difatti Gesù, commentando, dice che è uscito con un peccato in più. L'altro cosa fa? L'altro è un pubblicano. Domenica incontreremo un capo che a Gerico si era molto arricchito, perché i pubblicani riscuotevano le tasse per il Tempio, per l'impero romano, erano considerati da un punto di vista religioso peccatori persi irrimediabilmente per sempre, perché maneggiavano il denaro, perché imbrogliavano, ponevano anche una tangente sulle tasse che loro riscuotevano, agivano in forme di cooperative, diremo oggi, e quindi il capo, come Zaccheo, che incontreremo, ripeto, domenica, era molto ricco. Poi dall'incontro con Gesù cambierà completamente, radicalmente la sua vita. Questo uomo, possiamo dedurre da quello che è il racconto del Vangelo, è entrato nel Tempio, forse non era mai entrato, non sa neanche dove mettersi, come guardare, se stare in ginocchio, se sedersi, in che banco stare, se c'erano i banchi, non sa, è impacciato. Possiamo desumere che quell'uomo era in crisi, dice, ma tradotto, immaginiamo, non è scritto, ma visto il suo atteggiamento, ripeto, possiamo dedurlo, dice, ma che vita faccio, sono un pubblicano, prendo i soldi degli altri, collaboro con i romani, gli altri del mio paese mi guardano male, mi considerano un farabutto, un uomo perso, ma non sarà mica una vita questa, anche se ho guadagnato qualcosa, però imbrogliando, non sto più bene dentro di me, vado al Tempio. Questo è quest'uomo. E possiamo immaginare che ha allargato le braccia e dice: questa è la preghiera del credente, l'altra è la preghiera dell'ateo presuntuoso. Signore, abbi pietà di me, io non so più cosa fare, non so come vivere, ho bisogno di luce, di forza, di coraggio, abbi pietà di me, io sono un povero peccatore. Lui chiede la presenza di Dio per potersi affidare in Dio. Chiede: Signore, ascoltami, sii presente, aiutami, soccorrimi, salvami. Come se avesse letto i salmi della Bibbia, che non aveva mai probabilmente letto. Questa è la preghiera del credente, perché esprime la verità esistenziale di una persona. Quello che lui è, lo esprime a Dio, allargando le braccia, dice: io non so neanche pregare. Questa è la mia preghiera, sono un povero uomo, ho bisogno di luce, di forza, di coraggio, abbi pietà di me. Questa è la preghiera dell'uomo sincero che si esprime. E torno a Francesco, perché in quella intervista su Civiltà Cattolica lunga dice che, a proposito, veniva questa immagine, dicevo anche stamattina, ma dice: come possiamo, parleremo anche dopo con l'amica e gli amici e Don Sergio, una riflessione su questo più ampia, dice. Ma dice la Chiesa, come potremmo oggi paragonarla? E ha usato anche lui una parabola, dire, ma io direi come un ospedale da campo. Ospedale da campo. Una volta si diceva la Chiesa è la società perfetta dei veri cristiani. Il Papa dice un ospedale da campo. Quando c'è un ospedale da campo ci sono tanti feriti. In quel momento, dice, è inutile chiedere a uno se ha un piccolo malessere o un qualcosa che non va. Certo, dobbiamo stare attenti alla salute, sappiamo tutti i sintomi, d'accordo, ma questa è una sua parabola, dice, se uno sta per morire deve essere soccorso, se uno geme deve essere ascoltato, accompagnato, dice, solo una chiesa della misericordia, solo pastori che sanno stare accanto, capire, accogliere, accompagnare le ferite delle persone e la Chiesa del Vangelo. Questo è il Papa. Questo è il Papa. Quindi solo una Chiesa che sa accogliere il pubblicano, sa scrutare nell'animo, accogliere le persone, incoraggiare le persone, accompagnarle, riscaldare, parla proprio di questo, riscaldare il cuore, parla in questi di cuori riscaldati, che riscaldano il cuore dell'animo. Dice, fino a scendere negli abissi che le persone vivono, senza lasciarsi fagocitare dall'abisso, ma accompagnare dall'abisso per la risalita. Questo è il Papa, in quell'intervista. Io mi commuovo a leggere e dico, guarda, qualcuno sento che comincia a avere come timore del Papa, come si neutralizza, dice, sì, dice, fa, ma insomma non è mica poi chissà quale novità. Cosa sento? Qualche frase che vorrebbe come tamponare, no? Come prendere distanze, come in qualche modo ridurre la forza di queste parole, di questi gesti. Concludo la riflessione, perché Gesù nel commento sapienziale, dico, profetico che fa, dice... Chi si esalta sarà abbassato e chi si umilia, chi si abbassa sarà innalzato. Ora non ci sono, ecco, non è che dobbiamo fare queste operazioni, ma la vita stessa ci insegna così. Io che vi dico queste parole, se vuol dire adesso una parola Don Sergio, qualcuno poi della comunità vostra di Arino, come sempre qualcun altro, io comincio da me e dico io sono quello che sono. Sono Pierluigi, un po' ci conosciamo abbastanza, con tanti, sì, da tanti anni. Io sono quello che sono, con i miei limiti, i miei difetti, la mia umanità. Quando c'è stata quell'intervista con l'acqua, ho detto, sono un uomo semplice e complesso. Così sentivo. Ho i miei limiti, spero di vivere anche qualche buona disponibilità verso gli altri. Voi, ciascuno di voi che è qui dentro, è quello che è. È inutile che io faccia vedere quello che non sarei. A che pro? Per chi? Per che cosa? Siamo quello che siamo. Ecco, è inutile salire sui piedestali. Siamo quello che siamo. E quando siamo sinceramente quello che siamo, le nostre umanità possono incontrarsi, appunto, in modo più veritiero, in modo più sincero. Io ho avuto un'esperienza, e concludo con questa immagine. L'altro martedì, che vi dicevo domenica che sarei andato, CSM di Tarcento, ha chiamato un psichiatra, un'altra dottoressa, infermieri, assistenti sociali, una ventina di persone. Siamo stati lì da mezzogiorno perché hanno cercato di fare sì che i turni, no, chi smontava, chi arrivava, potessero portare quasi tutte le persone, appunto una ventina, seduti semplicemente attorno alle sedie, fino alle 3:20, la riflessione era come si avverte oggi la morte in questa società, perché una mamma aveva perso la figlia in 2 mesi quest'estate, a 17 anni, c'era stato episodio doloroso fra gli assistiti, c'erano anche state altre situazioni dolorose ed sono state Due ore e mezza di grande commozione, tanti piangevano nella comunicazione, di grande profondità, di grande delicatezza dell'animo, no? Un'istruzione della vita. Perché, e anche lo riscontravano dopo, perché soprattutto, perché si è riusciti a esprimere quello che si era, senza maschere, senza veli, quello che uno è, lo ha detto, anche piangendo. E l'altro si è riconosciuto nell'altro, e l'altro si è riconosciuto nell'altro, e l'umanità di ciascuno è stata arricchita. Questo è il senso dell'innalzarsi o abbassarsi. La verità ci rende liberi e ci rende tutti più umani.